succede nell'altra parte del mondo sia fondamentale, insomma. Alcuni incontro che sono piccolini, tra l'altro sono un po' inquadrato questo discorso legato all'accoglienza, legato a cosa vuol dire un anno giubilare, eccetera, questo misericordia. Abbiamo pensato questa sera a un incontro un po' più specifico, legato a due parti. Una è quella che gestirà Paolo, che riguarda uno sguardo, una fotografia, su quella che è un po' la lettura del mondo che sta oltre noi, insomma, guarda un'occhiata a cosa succede, cosa spinge le persone a spostarsi, a dare quello che può essere la guerra o gli eventi che ci stanno un attimo travolgendo, il terrorismo. L'altra voce doveva essere quella che ho fatto con Narciso Nardelli, che però è in ospedale, cioè ieri io l'abbiamo scoperto che non sta bene e all'ultimo momento non è potuto venire, per cui abbiamo un po' tentato di rimediare, di seguire questa cosa nella seconda parte. E, intanto lascio la parola a lui, che sarà il direttore del CEPA, che è un'organizzazione non governativa e sicuramente un attimo illustrare, spiegare in modo migliore perché conosci sicuramente
il mondo. Grazie. Intanto, buonasera a tutti, vi ringrazio di essere qui stasera, diretta vostra. Persone che ascoltavano, quindi stasera ci sono io, vi siete tanti, quindi ne esco rinfrancato e vi ringrazio della vostra presenza qui, ecco, anche se ricordo stasera non sarà di vostro gabinetto, sappiate che avete già fatto un'opera buona, nei miei confronti. No, scherzi a parte, il CEPA è un'organizzazione non governativa che è nata 43 anni fa, nel 1972, per volontà di Giovanni Melzani e di padre Angelo Cavagna, un sacerdote di Ognano, e che è nata, diciamo così, è stata fondata, costituita dalle cooperative agricole della nostra area bolognese, della nostra pianura bolognese, con l'intento e con lo scopo di fare che cosa? Di portare un contributo, un aiuto ai piccoli agricoltori dei paesi di sviluppo, dei paesi poveri. Quindi nel 72 siamo nati, con 43 anni, e la nostra attività prevalente in questi 43 anni è stata proprio quella di aiutare i piccoli agricoltori del sud del mondo a crescere e a migliorare le loro condizioni di vita. Questo per dire da dove verranno un po' le riflessioni che farò questa sera, insomma, il CEPA in questo momento lavora in diversi paesi, in America Latina lavoriamo in Guatemala e in Ecuador, e nell'Africa subsahariana lavoriamo in Mozambico, in Kenya, in Tanzania, in Somalia, in Sud Sudan, e probabilmente fra qualche mese forse inizieremo delle attività in Etiopia, mentre lavoriamo in Nord Africa, in Tunisia e in Marocco. Come avete sentito, sono paesi dai quali effettivamente proviene una certa parte consistente dell'immigrazione delle persone che arrivano qui sulle nostre coste. E allora un po' la riflessione che volevo fare stasera un po' con voi è raccontarvi come nascono questi processi migratori, cioè da dove hanno origine, da come in qualche modo prendono forma. E per fare questo, il primo dato credo che vada raccontato è che nel mondo ci sono circa 842 milioni di persone che soffrono la fame. Bene, di questi 842 milioni di persone che soffrono la fame, circa il 70% vive nelle zone, nelle aree rurali, cioè sono piccoli agricoltori, sono contadini. Ed è un paradosso se pensate che proprio chi produce il cibo sono i primi, diciamo così, a soffrire le conseguenze della mancanza di cibo. La migrazione è un processo complesso fatto di tante tappe, cui noi quando siamo qua in Italia vediamo la tappa finale o quasi finale, perché poi anche dall'Italia spesso e volentieri ci sono degli altri step. Ma la migrazione inizia proprio nelle zone rurali, in Africa nelle zone rurali. Queste zone rurali dove abbiamo piccole famiglie di agricoltori che hanno, possiedono, quando va bene, un metro e mezzo di terreno, un animale, una vacca da latte, quando va bene, e con queste poche risorse producono quasi esclusivamente per il loro fabbisogno alimentare. Una piccola parte di questa produzione cercano di venderla in mercati, diciamo così, occasionali, o in generale lungo le strade. Questa è un po' la tipologia di soggetti con i quali noi lavoriamo, quindi persone che hanno pochissime risorse agricole, che lavorano quasi esclusivamente per sopravvivere, cioè per produrre quello che poi andranno a consumare. E qui inizia ovviamente una parte importante del problema, perché chiaramente nel momento in cui soprattutto i giovani vengono a conoscenza di possibilità di alternative a questo tipo di vita, cercano, si informano, ormai anche nelle zone rurali arriva il segnale telefonico, per cui diciamo così quasi tutti hanno i telefoni, sono spesso e volentieri connessi paradossalmente, pur essendo persone che comunque vivono in una condizione di povertà e di precarietà, però hanno accesso all'informazione globale. Inizia un percorso che in generale prevede un primo avvicinamento passando dalle zone rurali alle città. Quindi il primo passaggio di queste persone dalle zone rurali, dove le attività agricole non permettono, non consentono di vivere dignitosamente, alle zone urbane. E ci sono città come Nairobi, come Dar es Salaam, in qualche modo, che stanno crescendo in maniera esponenziale. Questi ragazzi, questi giovani arrivano in città nella speranza che l'economia urbana abbia qualche opportunità in più per loro, ma presto, molto presto, si rendono conto che in realtà ovviamente le cose non stanno così e quindi cominciano a progettare un secondo passaggio che molte volte non è direttamente in Europa, ma molte volte è in un altro paese africano, perché ovviamente la migrazione è comunque un passaggio complicato e anche spesso di drammatico, no? Per cui il tentativo comunque di rimanere più vicino alla propria terra, alla propria famiglia, spesso volentieri viene fatto in un altro paese africano. Per cui un fenomeno che quasi mai, quasi diciamo così, pochissime volte sui nostri mezzi di comunicazione viene in qualche modo sottolineato, è che le migrazioni innanzitutto riguardano una quantità di paesi che sono paesi africani e paesi mediorientali. Quindi il primo step è verso queste zone, paesi africani un po' più ricchi, quelli che presumibilmente danno qualche possibilità in più. Questa seconda fase ovviamente avvicina le persone a quello che è l'Europa, a quella che è la realtà europea, e quindi dopo un periodo passato in questi paesi c'è il tentativo di passare in Europa e magari di raggiungere alcuni familiari, parenti e amici. Ma questo percorso è un percorso che a volte dura degli anni ed è un percorso sul quale, diciamo così, la famiglia investe proprio nell'ottica di cercare di uscire dalle condizioni di povertà. Cioè, fare tutto questo percorso comporta una spesa che spero che è rilevante, va dai 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 euro a volte, no? A seconda delle strade che si prendono. E quindi, quando una famiglia decide di mandare una persona, di aiutare una persona a emigrare, si crea ovviamente un livello di aspettativa fortissimo su questa persona, no? Cioè vengono risparmiati soldi per un certo periodo di tempo, vengono fatte delle collette presso amici o altri parenti e quando si raggiunge la somma necessaria si fa questo investimento. E questo comporta una responsabilità per queste persone che partono e vengono enorme, perché spesso e volentieri questi soldi che vengono raccolti, perché più sono i soldi più c'è la possibilità di successo in questo percorso, ma voi capite benissimo che nel momento in cui c'è una disponibilità economica aumentano di molto le possibilità che una persona arrivi sulle nostre coste. e spesso e volentieri dalla quantità di soldi che vengono raccolti dipende la vita di queste persone. Parlando proprio anche con le famiglie che abbiamo avuto modo di conoscere lavorando sul terreno, molti di questi ragazzi nel passaggio della trafila che dicevo prima, quando si fermano ad esempio in alcuni paesi africani e aspettano che i trafficanti li trasportano sulle nostre coste, sono tenuti in una condizione di schiavitù, con spesso e volentieri delle richieste di riscatto fatte direttamente alla famiglia. E quindi le famiglie vengono contattate dicendo: se volete che vostro figlio, vostro nipote, vostro cugino, eccetera, sopravviva, dovete pagarci un riscatto, perché i soldi che hanno sono sufficienti e quindi vogliamo un riscatto. E spesso e volentieri in questi paesi, in molti paesi africani, in particolare per dire il caso della Libia, poi magari entreremo un po' nel dettaglio, ma alcuni di questi ragazzi muoiono e vengono uccisi proprio in questo percorso, in questa traversata verso le coste dell'Africa che portano all'Europa. Per cui voi capite che nel momento in cui una persona arriva ed è, diciamo così, portatrice di questo investimento che la propria famiglia ha fatto, nel frattempo la famiglia che resta in Africa ovviamente ha dovuto privarsi di tutte quelle che erano le proprie risorse, no? Per cui ha fatto un investimento su questa persona sperando che cosa? Sperando che questa persona, una volta arrivata in Europa, possa inserirsi, trovare un lavoro e mandare dei soldi a casa. Per cui c'è proprio un investimento, no? Dietro questo percorso, cioè la famiglia si aspetta che, fatto questo investimento poi produca un reddito che gli permette di uscire da quelle condizioni di povertà. Capite che le aspettative sono fortissime sia per chi a casa aspetta questo inserimento, questa integrazione, sia per chi ha la responsabilità di avere raccolto tutti i fondi della famiglia. Spesso perché queste famiglie si indebitano, come dicevo prima, prendendo a prestito soldi da amici, e quindi chiaramente i rischi che queste persone si assumono nel traversare i confini è un rischio fortissimo, perché dietro c'è un'aspettativa enorme. Quando arrivano in Italia è chiaro che la situazione che trovano probabilmente è meno rosa di quella che hanno in qualche modo, diciamo così, avuto modo di conoscere o attraverso la stampa piuttosto che attraverso i legami personali di chi era già stato qua in Italia. Però si pone un problema, cioè fatto questo investimento, rischiata la vita, la possibilità di rientrare diventa veramente molto limitata. Tanto di entrare, ok, ma con che fondi, con che risorse? Primo. Secondo, se io rientro, tutto l'investimento che la mia famiglia ha fatto, i debiti che la mia famiglia ha sottoscritto per mandarmi in Europa, chi li ripagherà? Terzo, le stigmati sociali, cioè nel senso che una persona che arriva in Europa, un africano che arriva in Europa e che non riesce a integrarsi e a ottenere comunque un lavoro e rientra, diciamo così, con un insuccesso migratorio, è considerato all'interno della sua comunità, della sua società, comunque una persona fallita che ha tradito le aspettative familiari, per cui poi il rientro è molto molto complicato anche dal fatto che ovviamente uno torna con una sorta, diciamo così, di marchio fallimentare. Per cui spesso questi ragazzi si trovano in una situazione nella quale non sanno più, non possono più andare né avanti né indietro. E questo credo che sia un aspetto da tenere in grande considerazione, cioè nel senso che si trovano veramente in una situazione drammatica, cioè da un lato a casa un gruppo di persone, di famiglie che dipendono per sopravvivere a volte dalla loro capacità di ottenere un lavoro, e una società europea che spesso e volentieri fa fatica a capire, li considera in qualche modo, tra virgolette, degli intrusi, non ha le risorse spesso e volentieri, perché è vero, non ci sono le risorse per integrare, per cui si crea una situazione di grande difficoltà. Questo lo dico perché credo che in un'ottica anche, diciamo così, di accoglienza cristiana, bisogna anche tenere conto, insomma, no, di tutto il percorso che si sviluppa e delle condizioni in cui si trovano queste persone. Cosa fa il CEFA? in questo senso. Cioè, noi pensiamo che la soluzione a questo problema non sia ovviamente quella di in qualche modo garantire a tutte le persone un lavoro qua. Io credo che da questo punto di vista qui Benedetto XVI abbia detto una frase che secondo me è assolutamente centrale, e cioè che prima del diritto ad emigrare esiste il diritto delle persone a non emigrare, e cioè esiste il diritto delle persone a rimanere sul proprio territorio e a vivere, a lavorare, procurandosi da vivere in maniera onesta e dignitosa nel luogo dove queste persone sono nate. Ed è un po' quello che noi in qualche modo cerchiamo di fare, cercando di andare proprio alla radice, no, di questo percorso che vi ho brevemente adesso raccontato, cioè lavorando là nelle zone rurali, dove spesso e volentieri l'agricoltura è un'agricoltura che permette a malapena, ripeto, di sfamare i propri figli. Facendo che cosa? Allora, il problema della frammentazione, no, di questa frammentazione agricola, di queste piccole famiglie agricole, è un problema molto grosso, perché se vogliamo passare da un'agricoltura che sia un'agricoltura che permette a malapena appunto di produrre quello di cui si ha bisogno, a un'agricoltura che può essere venduta sul mercato, quindi costituire un reddito per poi migliorare le condizioni di vita generali delle persone, è chiaro che un agricoltore che lo mette sul terreno, mette le basi di terreno e un animale, farà una fatica a passare da questa situazione, da questa condizione, diciamo così, di produzione molto limitata a un'agricoltura per il mercato che consente di creare un reddito. E quindi fondamentalmente il lavoro che noi facciamo è quello di aiutare gli agricoltori cercando di metterli insieme, e cioè di superare questa frammentazione attraverso lo strumento dell'associazione, associazionistico o cooperativo. In alcuni paesi di cooperazioni, di cooperative non si può parlare perché l'esperienza che hanno fatto non è positiva, e quindi chiamiamo le associazioni. Ma qual è l'idea? L'idea è il fatto che se si mettono insieme, cioè che se gli agricoltori in qualche modo più riusciamo a mettere in rete, in relazione, potranno passare da un'agricoltura di sussistenza a un'agricoltura che gli permette di avere un reddito per spendere in sanità, in educazione dei figli, eccetera. Ed è un po' il lavoro che noi facciamo un po' in tutto il mondo, insomma, proprio a partire dalle zone rurali. E in questo senso vi vorrei raccontare di un progetto, proprio anche per capire come le cose poi hanno una ricaduta, no? Di un progetto che abbiamo svolto, che abbiamo realizzato in Somalia negli ultimi 3 anni, dove a 70 di una cittadina che si chiama Joar, voi sapete che la Somalia sono circa 20 anni, che è di più, dal 92, è in corso una guerra civile disastrosa, e da più di 10 anni si è affacciato in Somalia un movimento radicale di natura di matrice islamica che si chiama Al-Shabaab. Forse avete sentito che insomma quasi mensilmente organizzano attentati nella capitale dove riesce in un albergo piuttosto che in un mercato, e noi lavoriamo a 75 km da Mogadiscio, una cittadina che si chiama Joala. Qui quando siamo arrivati, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che la zona era una zona vocata dal punto di vista agricolo per la produzione di sesamo, il sesamo che viene messo sul pane. Ma gli agricoltori, appunto, diciamo così, in queste condizioni, nel senso con questi piccoli appezzamenti, avevano una produzione dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo veramente molto, molto minimale, molto scarsa. Che cosa succedeva? Succedeva fondamentalmente che quello che producevano veniva raccolto da un commerciante, il quale raccoglieva il sesamo prodotto, lo portava a Mogadiscio, e da Mogadiscio questo sesamo veniva mandato in India e in Cina, dove veniva lavorato e poi venduto. Allora il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di dire: ma se questo sesamo, invece di prenderlo così in quantità minime e di scarsa qualità, lo lavoriamo in Somalia e cioè lo trasformiamo in Somalia mettendo il valore aggiunto quindi sulla produzione in Somalia, poi lo vendiamo in India e in Cina, il reddito che possiamo garantire a questi agricoltori è sicuramente maggiore. E allora abbiamo fatto un accordo con l'imprenditore privato, Somalo, il quale ha costruito un impianto per la trasformazione del sesamo. Noi lo abbiamo aiutato con 30% di costi relativamente a tutti i macchinari. Il sesamo, io non sono agronomo, mi dicono che il sesamo necessita, prima di essere messo sul mercato, di 5-6 fasi di lavorazione, c'è cioè una spellatura, qui noi abbiamo contribuito alla costruzione di questi impianti per circa il 30% di questo costo. E poi siamo andati dagli agricoltori. E che cosa abbiamo fatto con gli agricoltori? Primo, i canali di irrigazione. Questi canali erano inutilizzati perché ovviamente non erano stati mantenuti, per cui si erano interrati e non c'era più il canale di irrigazione. Quindi abbiamo scavato i canali di irrigazione portando ovviamente l'acqua di nuovo sui terreni dove viene coltivato il sesamo. Secondo, abbiamo portato delle sementi selezionate perché la qualità del sesamo che veniva lì dalla semente era veramente molto molto scarsa. Abbiamo portato della semente di sesamo di qualità e poi abbiamo costruito una piccola azienda per la riproduzione di questa semente in modo tale che per i raccolti successivi non fosse più necessario andare a comprare dall'esterno, ma che questa semente potesse essere prodotta direttamente in loco. Terza cosa, abbiamo arato i terreni, abbiamo contrattori, contrattisti, abbiamo lavorato, abbiamo fatto una prima lavorazione meccanica dei terreni perché lì non c'era la presenza di mezzi meccanici, non era quasi assente. Quarta cosa, abbiamo fatto assistenza tecnica agli agricoltori, cioè con del nostro personale tecnico qualificato, degli agronomi somali, abbiamo assistito gli agricoltori in tutte le varie fasi della lavorazione. Bene, alla fine di tutto questo lavoro, per darvi un'idea, adesso lo dico per, diciamo così, per dire quanto siamo stati bravi, insomma, abbiamo realizzato canali principali per 31 km, 67 km di canali secondari, abbiamo messo a cultura 16.000 ettari di terreno, 16.000 ettari, insomma, non è proprio una quantità, diciamo così, irrilevante, e abbiamo prodotto con gli agricoltori 3.670 tonnellate, questo solo nell'ultimo anno, 3.670 tonnellate di sesamo, di qualità molto buona. Prima di questo intervento, il prezzo medio del sesamo, a cui gli agricoltori vendevano il sesamo, era di circa $350 a tonnellata. Alla fine di questo intervento gli agricoltori vendevano allo stabilimento, all'imprenditore somalo, di cui vi ho detto prima, a €1.700 alla tonnellata. Nell'ultimo anno abbiamo distribuito agli agricoltori somali 5.438.000 dollari, cioè vuol dire che gli agricoltori che hanno portato il sesamo allo stabilimento hanno avuto un reddito per 5.438.000 dollari. L'intervento è stato nell'arco dei 3 anni, lo dico perché così per avere un'idea dei numeri, vi dico questi numeri perché poi farò un ragionamento successivo, non per dire quante cose abbiamo fatto, ma perché su questi numeri poi farò un ragionamento successivo. Questi, diciamo così, 5.438.000 dollari, ho detto solamente nell'ultimo anno, e il progetto è costato nell'arco dei 3 anni, cioè in tutti i 3 anni, 1.600.000 euro. Questi 1.600.000 euro è stato messo l'80% dall'Unione Europea e per il 20% dal CEFA attraverso la raccolta dai privati cittadini, aziende e sostenitori. E in un anno ha prodotto, come dicevo, 5.438.000 dollari. Perché vi dico questo? Perché le famiglie coinvolte in questo progetto sono state circa 8.000. Voi sapete forse che la Somalia è, in termini percentuali, uno dei paesi dai quali emigrano più persone. Il 9%, il 9% delle persone che arrivano in Italia sono somale, quindi una quantità rilevante, cioè la Somalia incide in maniera importante nella creazione di profughi, di migranti che vengono sulle nostre coste. Ecco, allora io quello che volevo dirvi, perché vi ho dato questi numeri, intanto perché questo era solamente un anno, ma a questo punto il nostro progetto è terminato, ma andrà avanti, perché con questo reddito che gli agricoltori hanno, dopo essersi associati, le prossime fasi della lavorazione verranno fatte in completa autonomia, tant'è vero che noi già stiamo guardando ad altre aree. I terreni e i canali verranno scavati dall'associazione degli agricoltori dei produttori di sesamo, il sesamo verrà comprato dall'azienda che abbiamo costituito, insomma, e così via. Per cui questo è un beneficio che sarà sostenibile nel tempo. Perché vi ho raccontato di questo progetto? Perché di queste 8.000 famiglie che noi abbiamo in qualche modo aiutato, sostenuto, durante i 3 anni di progetto nessuna di queste famiglie è emigrata o è emigrata in Italia o in Europa. Cioè hanno iniziato il progetto e lo hanno portato alla fine con noi. Seconda ragione, vi ho raccontato questo progetto, perché nella nostra area, diciamo così, a fase alterna, in questi 3 anni di progetto, a fase alterna, sono arrivati da Shabab, questo movimento affiliato all'ISIS, a Daesh, e ripetutamente hanno cercato di prendere il controllo di questa zona dove noi lavoravamo. Bene, rimanevano 3 mesi, 4 mesi e poi si ritiravano. Passavano 6-7 mesi, 8 mesi, ritornavano, cercavano di prendere il controllo della zona, ma poi si ritiravano. Perché? Perché nella nostra zona non sono riusciti a fare, diciamo così, tra virgolette, proseliti, perché gli agricoltori che lavoravano e avevano una prospettiva di guadagno di reddito con le cifre che vi ho raccontato, non erano interessati ad aderire ad Al-Shabaab o ad Daesh. E questo sicuramente non è stato l'unico motivo, ma questo sicuramente ci dimostra una cosa che io credo sia importante, cioè di fronte a problemi, diciamo, di dimensioni enormi, quelli che abbiamo, esistono delle strade, degli strumenti che secondo me possiamo mettere in campo per cercare di affrontare questi problemi. Quando io parlo di queste soluzioni, spesso mi viene detto, vabbè, ma non è che possiamo sviluppare tutta l'Africa, sì, sicuramente, certamente non possiamo sviluppare tutta l'Africa, però non è neanche vero che noi possiamo fare degli interventi che hanno un'efficacia e che consentono alle persone di vivere e lavorare là dove nascono e dove in qualche modo hanno la loro rete di parentela, sociale, legale. Questo credo che sia una cosa importante, perché a seconda di come noi utilizzeremo le nostre risorse andremo in una direzione o in un'altra. E questi esempi, questo che ho fatto da Somalia, sono per dimostrare che esistono delle strade, dei percorsi che ci possono permettere di affrontare queste problematiche in maniera efficace e in tempi, diciamo così, non biblici. Non parliamo di decine e decine di anni, ma parliamo di qualche anno, 2 o 3 anni di lavoro in questo caso, insomma. E un'altra cosa che magari mi piacerebbe, non so se ci sono domande, anche un po' di dibattito, credo che una cosa importante da dire, perché forse non tutti la sanno, l'Africa in questo momento non è più solamente il continente dove esiste povertà, insomma, no? Una povertà disperata che non ha speranza, no? Ci sono molti paesi africani che si stanno sviluppando a tassi di crescita che noi ci ricordiamo 30-40 anni fa, forse. Ad esempio, il Mozambico sta crescendo intorno al 8% del PIL, la Tanzania al 7%, l'Etiopia al 9%, il Kenya al 6%. E comunque sicuramente, diciamo così, stanno crescendo economicamente anche altri paesi, l'Angola, per dire, eccetera. L'Africa, io credo sarà il continente del prossimo secolo, cioè di questo secolo che viviamo, del prossimo di questo, perché è un continente nel quale intanto c'è una spinta demografica incredibile, no? Gli africani in questo momento sono circa 810 milioni, noi europei tutti insieme siamo circa 710 milioni, più di 100 milioni in meno, ma sostanzialmente dei primi 25 paesi per tasso di fertilità, con tasso alto, alto tasso di fertilità si intende 3,2 figli per ogni donna, quindi superiore all'alto tasso di fertilità, dei primi 25 paesi, 22 sono in Africa subsahariana. Quindi capite che si sta creando una quantità di persone che ovviamente creeranno economia, mercato e soprattutto dal punto di vista dell'agricoltura il futuro è lì. Voi sapete forse che nel 2050 saremo circa 9 miliardi di persone e si pone un problema, cioè chi spalmerà questi 9 miliardi di persone? Intanto c'è un limite di questo nel fatto che ci sono delle risorse ambientali che sono in qualche modo tra virgolette limitate, per cui se in questo momento diciamo così la terra produce genere alimentare per 6 miliardi circa che siamo qualcosa di più, nel 2050 9 miliardi si pone un problema di come sfamare 9 miliardi di persone. Bene, l'Africa è il continente che ha le maggiori potenzialità di sviluppo agricolo, tant'è vero che questa cosa l'hanno capita molto bene diciamo così i gruppi finanziari, i grossi gruppi multinazionali, negli ultimi 8 anni in Africa sono stati svenduti diciamo così 5,8 milioni di ettari di terreno. Terreno che prima era lavorato, gestito dai contadini, dalle comunità, dai piccoli agricoltori, che in collaborazione con i governi, soggetti esterni hanno in qualche modo preso il fenomeno del land grabbing. E questo crea ovviamente un problema enorme, perché questi piccoli agricoltori che vivevano su questi terreni, su questi territori, in qualche modo non hanno più questa risorsa e iniziano quel percorso che vi dicevo prima. Ma da questo punto di vista è chiaro che lo sviluppo dell'Africa, che ha delle grandissime potenzialità, dovrà essere uno sviluppo che sia in qualche modo inclusivo delle persone, non escludente. Ed è un po', secondo me, la sfida che non ha solamente l'Africa, ma che abbiamo tutti, cioè quella di una ridistribuzione delle risorse economiche che vengono prodotte. Perché se è vero che l'Africa è un continente povero, è vero che i nostri paesi in Europa, ma anche negli Stati Uniti, cresce il tasso di povertà in maniera importante e significativa e che c'è sempre di più una divaricazione, ovviamente, tra la percentuale di persone che vive con un reddito medio alto e la percentuale di persone che ovviamente vive in condizioni sempre più di difficoltà. E credo che questa sia un po' la sfida. E sulla, diciamo così, sulla componente alimentare credo che si giocherà una parte importante del futuro del nostro pianeta. Se noi sapremo promuovere un'agricoltura che sia in qualche modo inclusiva dei piccoli agricoltori e che possa sfamare il mondo con i piccoli agricoltori, non senza i piccoli agricoltori, credo che avremo vinto questa sfida, altrimenti il rischio è quello ovviamente di avere delle piccole elite in Africa che si arricchiscono e una massa sempre maggiore di persone diseredate che non ha più nemmeno un metro di terreno e che ovviamente spinti dalla povertà e dalla disperazione cercheranno dove possono ritrovare una risposta ai loro bisogni. È una prospettiva preoccupante, io spero di, insomma, in qualche modo di avervi dato degli elementi però per capire che è una prospettiva preoccupante, ma non è una prospettiva ineluttabile, cioè ci sono delle cose che possiamo fare e ci sono delle cose che possiamo fare per cambiare un percorso, diciamo così, che tra virgolette rischia di essere per noi molto molto complicato. E se avete voglia, 7-8 minuti di tempo, vi vorrei far vedere il filmato di un altro progetto che abbiamo fatto in Africa, in Tanzania, abbiamo costruito nel sud della Tanzania un piccolo caseificio, perché proprio per lo stesso motivo che vi raccontavo prima della Somalia, cioè c'erano piccoli agricoltori, avevano un capo di bestiame, questo capo di bestiame faceva se no 7, 8, 9 litri di latte al giorno e lo usavano, diciamo così, per alimentazione diretta, il resto lo vendevano sulla strada. Una parte di questo latte non veniva neanche acquistato, perché la sera veniva buttato via. Abbiamo fatto un caseificio, un piccolo caseificio, che a questo momento associa circa 600 famiglie che portano il loro latte al caseificio, il latte viene lavorato, trasformato e poi viene venduto. Questo caseificio tutti gli anni distribuisce in termini diretti circa 400.000 euro a questi 600 circa agricoltori. Vi faccio vedere questo filmato per sottolineare un altro aspetto di quello che ho detto prima, cioè l'importanza di avere uno sviluppo che sia inclusivo e non escludente. Sono andato a San Cassatera a Dar es Salaam, che è la capitale della Tanzania, e siamo andati a visitare un impianto fatto da un investitore privato dell'Oman, Omanita, e ha fatto un caseificio che più o meno le dimensioni sono grandi più o meno come le nostre. Però di fianco ci ha fatto una stalla con 400 capi, produce il latte, lo sposta in caseificio, lo lavora e lo vende. Dal punto di vista della razionalità economica, se dovessimo stare dal punto di vista del modello imprenditoriale, sicuramente la sua scelta è una scelta migliore della nostra. Però c'è una piccola differenza, che il nostro caseificio distribuisce reddito a 600 famiglie. Il suo caseificio distribuisce reddito alla sua famiglia. Allora, quando parlo di un modello di sviluppo inclusivo, intendo proprio questo, cioè un modello economico che consente e permetta alle persone di vivere, non solamente a pochi, di avere un grande profitto. Oggi in Africa ci sono delle grandi opportunità di business, ci sono multinazionali, gruppi internazionali che in qualche modo lo hanno capito, del discorso che facevo prima rispetto ai prodotti agricoli, stanno investendo. E noi abbiamo di fronte la sfida di vedere se questo sviluppo che in Africa sta nascendo, sta crescendo, lo indirizzeremo verso uno sviluppo di un certo tipo o verso uno sviluppo di tipo speculativo in cui i benefici andranno a pochi e non a molti. Se perdiamo questa sfida, sappiate che non ci saranno mura, tentativi per fermare, diciamo così, le migrazioni di queste persone, non ci saranno possibilità di fare diversamente. Per cui credo che là, alla base, alla radice, si gioca una partita importante che però, ripeto, non credo possiamo vincere. Se avete la pazienza, vi faccio vedere questo filmato di 6-7 minuti che racconta un po' questo progetto, che è stato premiato ad Expo, nel senso che Expo ha scelto, ha fatto un bando di gara a scegliere 5 progetti, e su 800, 100 progetti sono stati presentati, uno di questi 5 progetti, c'erano 5 categorie, uno di questi 5 progetti è questo progetto che vi faccio vedere, per cui è stato una delle best practice che, diciamo così, erano all'entrata di Expo, perché è andato a Expo, non so se è passato dal padiglione zero, il padiglione zero è quello un po' più concettuale, quello dove si raccontava la storia dell'agricoltura, ecco, alla fine del padiglione c'erano presentate 5 iniziative, insomma, che in qualche modo erano degne di nota per far vedere al mondo. Una di queste iniziative era questa. In realtà è un caseificio, insomma, non è che sia, abbiamo fatto, siamo andati sulla Luna, ma credo che sia stato premiato proprio il concetto con il quale abbiamo realizzato questo intervento. Poi dopo magari se ci sono domande, se ci sono ovviamente disponibili.
Qui siamo in una zona al confine con Malawi, dove non c'era niente, la catena del credo non esisteva, cioè non esisteva un frigo, per dire, cioè era proprio, lui dice, ma l'intervento è stato anche.
Aiutiamo a mettere in piedi una piccola attività imprenditoriale.
e il governo ci dà, il governo dell'Unione Europea, che è il progetto che ho finanziato, ci dà per ogni persona che decide di rientrare la bellezza di 2.500 euro per rimettere in piedi un'attività imprenditoriale. Allora, voi potete immaginare che il Marocco e in Tunisia il costo della vita è diverso da quello che è qua, però con 2.500 euro si fa comunque oggettivamente molta fatica a rimettere in piedi un'attività imprenditoriale. Noi in generale siamo un po' specializzati nel settore dei trasporti e del piccolo commercio, per cui apriamo un negozio, la aiutiamo a fare un po' di business plan, cioè per capire cosa deve fare, oppure i trasporti, compriamo quelle piccole api per fare i piccoli trasporti, eccetera. Però questo mi fa pensare, proprio una riflessione, cioè quanti soldi, quanti fondi utilizziamo magari per tenere queste persone qui in Italia in una condizione di assistenza, perché diciamo così, la cura del minore ha dei costi che ovviamente sono altissimi, e poi quando le persone, diciamo così, avrebbero intenzione, desiderio di rientrare, stanziamo 2.500 euro al mese, che non è neanche il costo di una settimana, di due settimane di permanenza sul nostro territorio a carico dei servizi sociali. Proprio una sorta, diciamo così, tra virgolette, di poca lungimiranza in utilizzo delle risorse pubbliche, che sicuramente, se utilizzate in maniera più funzionale, potrebbero dare dei risultati molto, molto importanti. Molta gente, mi dico perché abbiamo colloquio in continuazione, molta gente sarebbe anche disponibile, soprattutto dopo la crisi del 2008, molte persone sarebbero anche disponibili a affrontare il percorso di rientro nei loro paesi, ma la difficoltà solo a comprare il biglietto, per entrare, e li costringe in qualche modo a rimanere qui sul nostro territorio con delle situazioni drammatico. Io mi fermo qui, se ci sono domande, cose, mi farebbe piacere anche se qualcuno ha qualche idea rispetto a quello che ho detto, qualche suggestione, qualche considerazione, anche qualche critica, mi farebbe piacere. Prego.
Siamo andati
finisco i biglietti aerei, però crediamo che sia importante estrarre campione alcuni che possono andare a vedere, diciamo così, testimoniare agli altri sostenitori quello che è stato fatto. Qui cioè, c'è la possibilità di informarsi se avete interesse di sostenere l'organizzazione, avete tutti gli strumenti per capire che cosa fanno, come lo fanno, eccetera. È chiaro che ci sono associazioni che sono più da un punto di vista assistenziale, cioè fanno assistenza, le ONG che fanno la ricerca, che ha più un progetto di crescita e di sviluppo, no? Per dire questa è già una distinzione che secondo me, a seconda un po' di quella sensibilità di più, è importante. Per il riguardo la domanda, diciamo così, la faccio anch'io, cioè nel senso che no, è vero che in questi 40 anni i risultati non sono stati soddisfacenti e brillanti, ma voi dovete immaginare che gli aiuti allo sviluppo che sono stati destinati, diciamo così, a questo continente, per quanto ovviamente siano tante le ONG, eccetera, eccetera, ma rispetto al volume economico, diciamo così, di flussi, di scambi tra l'Africa e l'Occidente, sono veramente molto, molto, molto limitati. Magari sono visibili, c'è la pubblicità, la banchetta per televisione, eccetera, ma se andiamo ad analizzare i dati economici, quello che succede è che i soldi vanno dall'Occidente all'Africa, no? Vanno dall'Africa all'Occidente. Se andiamo a vedere quali sono i flussi economici finanziari, cioè 5 milioni e 200 mila ettari di terreno espropriato senza diritto alle comunità producono un reddito per quelle multinazionali che vi lavorano che è 100.000 volte quello che noi diamo in contributi all'Africa. C'è stato un periodo negli anni 90 in cui i paesi africani hanno acquistato beni, diciamo così, potevano anche risparmiarsi, ma l'interesse sul debito per anni ha prodotto un flusso finanziario dall'Africa all'Occidente. Le compagnie minerarie che lavorano in Africa sono tutte compagnie occidentali, asiatiche e dei paesi del Golfo e queste estraggono quantità di beni, di metalli per valori inimmaginabili. Fino a poco tempo fa, diciamo così, addirittura non c'era neanche, fondamentalmente queste compagnie pagavano, corrompevano, diciamo proprio, corrompevano i governi locali per avere delle concessioni che ovviamente non avrebbero avuto il diritto di avere perché estraevano oro, minerali, metalli preziosi a un prezzo molto 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 basso che rimaneva nel paese, nelle casse del paese andava pochissimo, nelle casse dei governanti, del ministro dell'industria minerale che aveva dato la concessione andava un'altra parte insomma interessante, ma la gran parte di questi fondi veniva portata in Occidente a vantaggio delle compagnie occidentali. Cioè noi tutti abbiamo i nostri telefonini, c'è un materiale che è preziosissimo, che ricorda e che viene estratto in Europa e non c'è in Occidente, viene estratto quasi per intero, per il 50% della sua produzione in Africa, in un paese come il Congo. Quindi anche se l'impressione che noi abbiamo avuto è quella che noi andavamo e quindi c'era un flusso in questa direzione, la realtà è stata quella di un atteggiamento predatorio. Adesso non dico perché dobbiamo avere una falsa coscienza, ma credo che dobbiamo essere consapevoli, perché poi di questo benessere in qualche modo abbiamo avuto un beneficio tutti. Cioè quando io parlo in Tunisia con i ragazzi, se voi sapete la Tunisia è il paese che ha dato più foreign fighters all'ISIS, cioè sono circa 3.500 i combattenti tunisini che sono nelle fila dell'ISIS in Iraq, in Libia, eccetera. E quando parlo con le famiglie, quando parliamo con le famiglie di questi ragazzi, dato ci sono dei drammi inimmaginabili, questi ragazzi vengono indottrinati e rompono i rapporti anche con le loro famiglie, soprattutto con le madri e con le sorelle. Ma quando tu vai a parlare con quelli che ancora non sono indottrinati, nei nostri confronti hanno un atteggiamento di risentimento. Allora io mi sono domandato, cosa gli ho fatto? Cioè, sono qui, per dare una mano. Cioè, che colpa ne ho, francamente, mi sentivo, cioè, sentivo questo risentimento ingiusto, no?
allora se voi andate a studiare un po' la storia della Tunisia, vi rendete conto invece di che cosa è successo. Cioè è successo che dopo la decolonizzazione, i francesi sono stati là, hanno colonizzato la Tunisia, e poi quando se ne sono venuti via, che cosa hanno fatto? Una colonizzazione diretta, cioè hanno messo un regime tunisino, supportandolo economicamente e politicamente, che ha fatto l'interesse della Francia e dei francesi a scapito delle popolazioni tunisine. Noi lavoriamo in una zona, una città che si chiama Gavès, che è più o meno al centro della Tunisia, dove c'era un ambiente, una natura spettacolare, un mare bellissimo. Non è più balneabile, nemmeno balneabile. Perché? Perché il governo di Benali, ok, insieme a delle industrie, delle multinazionali francesi, ha fatto lì un impianto per la trasformazione di idrocarburi e ha distrutto completamente chilometri e chilometri di costa e di ambiente. E quella gente che vive lì lo sa che dietro quell'impianto ci sono i francesi o le multinazionali francesi. Quando è scoppiata la rivoluzione in Tunisia, sapete come è scoppiata? È scoppiata perché un commerciante ambulante che aveva un banchetto all'ennesimo sopruso che riceveva da quell'amministrazione gestita direttamente dal governo e che in qualche modo taglieggiava le persone, e questa persona esasperata perché non riusciva a portare a casa quello che serviva per sfamare i figli, esasperata dall'ennesimo sopruso, era andato in comune, il comune gli chiedeva per fare il suo banchetto di pagare sostanzialmente una piccola tangente, esasperava, non aveva i soldi, non poteva aprire il suo banchetto, si è dato fuoco, si è ucciso. E questo ha creato, ha fatto scoppiare nel paese la rivolta, perché così come c'era lui, erano in decine, centinaia di migliaia. Allora, secondo voi, questi tunisini che venivano taglieggiati da Benali, che cosa potevano pensare della Francia quando Benali andava in Francia ed era accolto all'Eliseo con tutti gli onori? Questi mi dicono, ma perché voi che siete occidentali e avete alcuni principi della democrazia li applicate a voi e non a noi? Perché avete sostenuto della gente che fino ad oggi ci ha massacrato? Ci ha massacrato. Allora non siete sinceri, i valori che voi professate non sono veri, non sono credibili, perché voi aiutavate quelli che ci mettevano nelle prigioni, nelle carceri, voi ci vendevate le armi, vendevate questi le armi con le quali queste persone ci ammazzavano. E nei nostri confronti hanno un certo risentimento. E io parlando così, non lo giustifico, ma lo capisco da dove proviene. Cioè, tutta la vicenda africana non è una vicenda neutra, è una vicenda nella quale c'è qualcuno che ha avuto molto per 40 anni e qualcuno che quello che è stato sottratto non ce l'ha più. Ma io ogni tanto sento questa cosa sulla migrazione, all'inizio ho fatto questo discorso di tutti gli esterni, no? Ma noi fino a poco tempo fa, anzi ancora adesso, quando parliamo di migrazione, quando c'era Gheddafi, che tempi, lui sì che non faceva partire gli immigrati dalle coste. Ma sapete che cosa doveva dire non far partire gli immigrati dalle coste? Cioè i libici trattavano questi africani che si avvicinavano alle coste africane che venivano in Italia come schiavi senza diritti, li ammazzavano, li picchiavano, li torturavano e nessuno diceva niente. L'Italia chiamava Gheddafi che veniva a Villa Borghese e installava la sua tenda. Ma se tu sei una persona che vivi in Africa e non puoi, che sei in Libia per venire in Italia, e questi ti hanno rubato tutto quello che avevi, ti costringono a lavorare 15 ore al giorno senza pagarti, in attesa di poterti portare di là, ti picchiano, ti torturano, se la tua famiglia non ti manda dei soldi ti ammazzano, e tutta questa rete è in mano al governo, è in mano a Gheddafi. Ma tu, quando sai che Gheddafi è stato ricevuto in Italia dal Presidente del Consiglio, ha messo la sua tenda a Villa Borghese, ma che cosa pensi dell'Italia? Pensi che siamo un popolo che parla una lingua, dice delle cose, ma poi nella realtà le fa delle altre. Cioè, le nostre contraddizioni in questi paesi le hanno presente benissimo. E devo dire la verità, riconquistare la fiducia delle persone è uno dei lavori più complicati, cioè far capire che non siamo tutti uguali, però è innegabile che del benessere creato in Africa noi ne abbiamo voluto. Pensiamo alla Libia. Insomma, la visione della Libia è veramente incredibile, eh? Cioè, la visione della Libia è arrivata fino a poco tempo fa, era prima, fino a 6 mesi prima di essere bombardato, era stato tolto dalla lista dei paesi canali. E perché è stato bombardato? Per un motivo molto semplice, lo sappiamo tutti. La Francia voleva sostituirsi all'Italia nella gestione delle forze di petrolio. Quindi quando c'è stato, diciamo così, una possibilità, perché Gheddafi aveva avuto un'insurrezione interna, si è inserita nella frattura, io ho saputo l'altro giorno ad Assisi, non so se è vero, però mi sembrava che l'interlocutore fosse abbastanza, diciamo così, attendibile, che in sede NATO, quando si è deciso di bombardare la Libia, i francesi hanno presentato un piano di bombardamento dove i primi punti che sarebbero stati bombardati erano i posti di petrolio dell'Eni. Italiano. E si è opposto, un generale italiano si è opposto a questo piano. Per dirvi come qui, diciamo così, questo dico non per dire, ma per dire come alla fine, diciamo così, al di là dei principi che possiamo annunciare e raccontare, che la nostra cultura, eccetera, loro questi principi non li vedono perché non li hanno mai sperimentato direttamente sulla loro pelle una coerenza rispetto a questo.
Però questo dipende da quello che si vista, perché se un pezzo del territorio della mancata in mano delle multinazionali.
No, 5 milioni e 200 milioni di euro, sono una parte più piccola.
Ok, quello che è tutta questa gente è forantata dagli stati occidentali e quindi la pensa che il lavoro del Mangi sia una cosa d'oceano.
Sì, ma lo stato attuale è una luce dell'oceano, ma la testimonianza, come sai, il seme, sempre si chiama il seme della solidarietà. E il seme a volte dopo si creano delle cose che poi cambiano le prospettive. Se fino ad oggi è stato così, io non sono, diciamo così, ottimista che cambieranno, però credo che l'importanza di testimoniare una modalità diversa, di un pensiero, diciamo così, dell'economia diversa da quello che abbiamo avuto fino ad oggi, vale la pena tenere l'accento, perché il prodotto di questo è oggi imprevedibile. Vi volevo leggere la opinione perché l'altro giorno ho letto una cosa che spesso fa poi insieme con delle letture e mi ha colpito subito un anch'io. Anzi, prima ti volevo fare una domanda, ma rispetto al discorso dell'Africa, giustamente, no? Hanno preso 5 milioni e 200 mila e invece sono stati sottratti alle comunità e dalla multinazionale. Ma io non so se voi ne siete consapevoli, io non me ne ho mai reso conto. Avete idea di quanto è grande l'Africa? Cioè l'Africa è più grande l'Africa o gli Stati Uniti d'America, secondo voi? È più grande l'Africa o gli Stati Uniti d'America e l'India messi insieme? L'Africa. È più grande l'Africa o gli Stati Uniti d'America, l'India e la Cina messi insieme? L'Africa. L'Africa è grande come questi tre paesi più Germania, Italia, Francia, Spagna, è una lista enorme. Per darvi un'idea della vastità, io per una parte non è. Abbiamo a che fare veramente, e ce l'abbiamo qui, siamo incastonati dentro, con un continente che ha un potenziale enorme. Io credo che dobbiamo affrontare la battaglia per indirizzare questo sviluppo e questa crescita, perché oggi la crescita c'è, l'Africa è quella della diaspora, sta crescendo, ma se questa crescita andrà in una direzione che è quella di beneficiare solo pochi a scapito di molti, ci ritroveremo con gli stessi problemi, anzi di molto maggioranza. Io credo che negli spazi che costruiamo una modalità diversa ci siano. E credo che da questo punto di vista di Papa Francesco in questo senso ci aiuta molto, perché è una voce autorevole, non è più una piccola ONG di Bologna, ma una ONG che è una figura mondialmente, diciamo così, riconosciuta e la quale testimonianza ovviamente può cambiare delle cose. Vi leggo questo pensiero e poi do 50 euro e indovina chi l'ha detta. E in primo luogo ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l'accumulazione altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e piacimento. Questo potere viene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il denaro, la fanno da padroni, onde sono in qualche modo distributori del sangue stesso di cui vive l'organismo economico e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, potrebbe vederlo respirare.
Chi guadagna 50 euro?
No, neanche il Papa Francesco, perché sarebbe stato troppo facile. Questo è la parte di un libro di Tornelli, poco tempo fa. Questa è la enciclica di Pio XI, pubblicata nel 1931. È forse una delle più interessanti anche testimonianze di un cattolicesimo sociale e economico che negli anni si è un po' perdendosi, anche oggi con il Papa Francesco forse possiamo recuperare.
Ed è impegnativa, però sono
segnali ci sono e credo che se le persone sono consapevoli si possa utilizzare. Ad esempio, il nostro governo ha deciso di passare da 0,0 non so cosa, 0,07 dei PIL per gli aiuti alla cooperazione a una cifra di 0,15. Se ci renderemo bene, se saremo capaci di creare sviluppo economico di un certo tipo, questi incideranno. Cioè, quello che voglio dire è che non è ineluttabile un certo percorso, cioè dipende da noi, perché scelte faremo, scelte di tipo politico, scelte di tipo economico. Non è per forza, possiamo decidere di comprare armamenti, armi, possiamo decidere di sviluppare, di investire nello sviluppo economico e sociale di certe comunità. Ad esempio la Tunisia, io non capisco per quale ragione la Tunisia in questo momento non venga aiutata in maniera sostanziale. Noi abbiamo là i nostri volontari, li abbiamo sentiti oggi, perché la situazione, come sapete, l'attentato di ieri è diventata molto complicata, c'è ancora il fuoco. Ma la Tunisia ha una popolazione di 13 milioni di persone, 13 milioni di persone, veramente, insomma, un numero limitato. È una nazione che ha una tradizione che affonda le sue radici prima nei greci e poi nei romani. È cantato, cioè, voglio dire, è un... se voi passate in Tunisia ci sono enormi vallate con antichità romana, cioè sembra di essere... Lì si gioca una partita importantissima tra il fondamentalismo islamico e una società civile, un islam moderato, ma non solo una società civile che si oppone alla religione islamica. Hanno fatto due attentati, prima al museo, quello sulla spiaggia. La Tunisia in questo momento una parte importante della sua economia vive di turismo, e i turisti europei non ci sono praticamente più, la Tunisia si trova in grossissime difficoltà economiche. Allora io non capisco perché l'Europa non faccia un piano Marshall per la Tunisia. Voglio dire, non vogliamo prenderci a casa tutta l'Africa che è troppo grande, non siamo in grado per le risorse che abbiamo, ma la Tunisia è un paese così piccolo. E se si vince questa battaglia in Tunisia, io vi assicuro che si crea un modello che può essere per il Medio Oriente dirompente. Però se nessuno aiuta la Tunisia, sapete che sta aiutando la Tunisia? L'Algeria. Sapete come? Mentre il governo algerino mette a disposizione dei bonus, dei coupon, per andare in vacanza in Tunisia. Cioè il governo algerino paga gli algerini una parte della vacanza in Tunisia per non abbandonare la Tunisia. L'Europa, vi assicuro, facendo niente. Eppure noi italiani ce l'abbiamo. Cioè, Lampedusa, avete presente che Lampedusa è più a sud della Tunisia, ma molto più a sud. Cioè, ce l'abbiamo lì, si sta giocando una partita fondamentale nello scontro tra l'estremismo e la civiltà, eppure gli interventi che facciamo sono, eppure sono presi da 13 milioni, noi ci sono la Nigeria, ma la Nigeria sono 120 milioni, un paese difficilissimo, complicatissimo, alla Tunisia. Sono attaccate a casa nostra, hanno delle potenzialità molto importanti, ma io credo che in un momento di questo genere una politica lungimirante dovrebbe aiutare la Tunisia a prendere, che ne so, le frontiere, l'import-export, forse dovrebbe entrare in qualche modo nella comunità europea, cioè, vuol dire, dovrebbe aiutare, perché lì in Tunisia c'è una società civile che peraltro ha vinto anche il Nobel per la pace, una società civile bellissima, fatta di associazioni che tutti i giorni lottano contro il radicalismo islamico. E non sono abbandonati, sono lasciati da soli. Se domani quelle persone che incontriamo noi a Gadessa, che sono davanti al bar tutta la giornata così, che bevono una birra, che fine faranno se non trovano un lavoro? Lo dico io, andranno a combattere in Libia, con l'ISIS. Dovete stare sicuri, dovete stare certi. Moltissimi dei ragazzi delle famiglie ci raccontano di questo disagio. Di ragazzi di 20 anni, magari hanno anche un po' studiato, e che non hanno prospettive. Nella disperazione, ovviamente, pescano i cattivi maestri. È chiaro che se tu sei disperato, hai una sorta di risentimento nei confronti del mondo occidentale perché un po' conosce la storia del tuo paese, non hai una prospettiva di vita, sei facilmente influenzabile. Oggi l'ha detto Papa Francesco, il terrorismo trova seriamente una povertà. Non lo giustifica, questo è molto sicuro, non giustifica la povertà del terrorismo, ma di questo si alimenta. Allora, voglio dire, possiamo fare delle scelte di un certo tipo.